E dopo aver analizzato la figura appunto di Franco Basaglia con Oreste Pivetta, e quindi esserci basati un po' sulla biografia, vediamo di andare oltre, vedere proprio gli effetti della legge stessa, quindi a 4 decenni di distanza dall'approvazione dell'opera appunto di benemerita di Basaglia, che ha portato alla legge, insomma, poi da parte del Servizio Sanitario Nazionale a recepire quelle linee guida, poi come hanno trovato effettiva applicazione nella pratica di tutti i giorni. E per fare questo, insomma, abbiamo ritenuto opportuno intervistare, chiamare ai nostri microfoni una persona che per esperienza di lavoro appunto ha avuto stretto contatto, è stata stretto contatto durante questi anni proprio con il territorio, ovvero Giuseppe Martini, che dopo aver diretto dal 1994 l'unità territoriale del Dipartimento di Salute Mentale Roma 1, dal 2015, insomma, è stato direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santo Spirito. Dottor Martini, grazie per essere nostro ospite.
Grazie a lei.
Allora, dottore, appunto, come dicevo nella premessa, abbiamo analizzato la figura di Basaglia. In questi anni, come è stata, diciamo, applicata le linee guida, insomma, di quella legge? Come hanno trovato riscontro nell'applicazione, quotidiana, soprattutto per quanto riguarda, ecco, le unità di base, le unità, territoriali? Quali cambiamenti ci sono stati rispetto a una concezione di trattamento della malattia e soprattutto del paziente prima?
Ma guardi, i cambiamenti sono stati enormi. Certo, è difficilissimo, anzi è impossibile, non corretto, ricondurre tutto a un discorso unitario, nel senso che questi cambiamenti sono stati molto differenziati nel tempo e nello spazio, verrebbe da dire, in relazione alla diversità delle diverse regioni italiane e con appunto tempismi differenti. Io le posso fare un riassunto molto sintetico della situazione attuale, o meglio degli ultimi anni. Va premesso che queste trasformazioni hanno subito un declino, purtroppo, negli ultimi anni. Coerentemente, verrebbe da dire, con il declino delle prestazioni sanitarie in tutti i campi, non solo in quello psichiatrico, legato ai noti problemi di riduzione dell'investimento in materia di spesa sanitaria, con conseguente decremento, talvolta anche drammatico, del personale sanitario. Ad esempio, la situazione romana era una situazione fino a 15 anni fa, una situazione di, tra virgolette, vacche grasse, poi siamo passati a una situazione intermedia e ora, nell'ultimo quinquennio e anche più, la situazione si è fatta decisamente drammatica. Seguir non è la stessa cosa in un centro di salute mentale che un medico abbia, segua 70-80 pazienti o ne segua 150. Chiaramente la psichiatria e la salute mentale è un territorio in cui la cura ha una importanza pari al prendersi cura, vale a dire il momento tecnico ha una importanza pari al momento appunto dell'incontro e della relazione interpersonale. La frequenza degli incontri, la ricchezza dell'equipe che segue un paziente, e che è uno, tra l'altro, quello del lavoro in equipe, una delle eredità principali appunto della legge di cui stiamo parlando, sono dei fattori fondamentali, la cui importanza talvolta surclassa anche quella dello stesso momento tecnico. Ecco, ciò premesso. La situazione attuale dei dipartimenti di salute mentale è o dovrebbe essere quella di una struttura molto articolata, suddivisa grosso modo in tre aree. Un'area è quella del servizio territoriale, strettamente inteso, e quindi il centro di salute mentale, che viene definito da molti, a ragione, il cuore del Dipartimento di Salute Mentale, perché di qui iniziano gli interventi e di qui poi si diparte appunto la rete che comprende anche le strutture residenziali, questa è la seconda area, e quindi le comunità terapeutiche. Che sono appunto strutture residenziali propriamente dette, aperte 24 ore al giorno, i cui ospiti appunto risiedono in tali strutture, solitamente strutture di taglio limitato, con un numero di posti letto compreso tra 10, 15 o giù di lì. E le strutture semi-residenziali, cioè i centri diurni in cui gli ospiti trascorrono alcune ore della giornata impegnati in attività che possono essere attività, come dire, più spostate sul versante socio-lavorativo, quindi una sorta di apprendimento al lavoro, oppure più spostate sul versante, come dire, psicoterapico, quindi gruppi di discussione, gruppi di riflessione. E poi molte attività che possono andare, che so, da laboratori teatrali, laboratori cinematografici, attività sportive, volte insomma sì alla risocializzazione, ma con una attenzione particolare al momento terapeutico. Le strutture sono infatti dette socio-riabilitative, ma il termine riabilitazione è un termine che va inteso in modo strettamente correlato al momento terapeutico. Poi abbiamo la terza area dei dipartimenti di salute mentale, che sono i servizi ospedalieri, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono i servizi che sono appunto stati istituiti, di cui parla in modo molto, molto chiaro la legge 180. Sono quelli più direttamente volti al superamento del manicomio, anche se purtroppo sono quelli in cui il retaggio manicomiale è stato più a lungo e talora ancora, ahimè, presente. Pensiamo ad esempio al problema della contenzione fisica. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono strutture inserite nell'ospedale generale, non è possibile organizzare un servizio psichiatrico di diagnosi e cura ad esempio all'interno di una clinica privata, e questo è un dettame specifico della legge 180, prevedono appunto un numero di posti letto intorno a 15, dei ricoveri tendenzialmente brevi, ma non necessariamente, non obbligatoriamente brevi. Qui poi torna di nuovo il problema del sovraffollamento, della scarsità, in questo caso oltre che di personale, di posti letto e così via. E sono le uniche strutture in cui può essere fatto il trattamento sanitario obbligatorio, il quale trattamento sanitario obbligatorio, anche questo va precisato, ha sì inizialmente la durata di una settimana, ma poi, se necessario, può essere rinnovato anche per periodi prolungati, sebbene questo non sia auspicabile, tuttavia è una possibilità che la legge consente e che talvolta, ripeto, seppur non auspicabile, è, ahimè, necessario.
Dottor Martini, senta, attualmente possiamo dunque dire che la maggiore eredità della legge 180 e dell'opera di Basaglia, quindi che ancora oggi è riscontrabile, qual è stata? Lei ci ha fatto questa divisione, soprattutto, e io la ringrazio in questo perché ovviamente non è che chi ci ascolta magari segue molto queste divisioni a livello anche territoriale, dalla racconto che ci ha fatto lei, dalla descrizione che ci ha fatto lei della divisione delle soprattutto unità per la cura del paziente, ci sono diverse attività volte al reinserimento, sì, appunto, del paziente stesso all'interno del consesso sociale. È questa la maggiore eredità di Basaglia, il fatto non solo di vedere, e non tanto di vedere la malattia di per sé, ma puntare una luce proprio sulla persona malato?
Ma direi senz'altro di sì, questo peraltro era nelle intenzioni esplicite di Basaglia e del suo gruppo, verrebbe da dire nel bene e nel male. Nel bene perché sicuramente l'opera, non solo la legge certo, ma l'opera complessiva di Basaglia e del suo gruppo è stato quello di sottolineare il carattere interpersonale della psichiatria e soprattutto la dignità della persona malata. Nel male, in quanto questo ha comportato all'epoca di Basaglia un certo, come dire, riduzionismo sociologico, a cui peraltro oggi si è contrapposto con danni ancora più nefasti, a mio avviso, il riduzionismo biologico a cui stiamo assistendo, almeno in buona parte della psichiatria, con una, come dire, iperinfluenza.
Aspetti, dottore, specifichiamo un po', perché magari non tutti. Riduzionismo sociologico.
Beh, riduzionismo in che senso? Sociologico nel senso di dare importanza prevalentemente o esclusivamente al momento del reinserimento sociale, considerando nelle punte estreme il paziente psichiatrico come una sorta di vittima della società e trascurando gli aspetti psicologici e gli aspetti biologici. A fronte di questo ovviamente possiamo avere anche un riduzionismo di tipo psicologico-psicoterapico in cui gli aspetti appunto psicologici vengono eccessivamente valorizzati trascurando l'aspetto sociale e l'aspetto biologico e infine un riduzionismo biologico in cui appunto quelli che sono trascurati sono gli aspetti sociali e psicologici, tutto si cura con il farmaco in sostanza, questo è il cavallo del riduzionismo biologico. Chiaramente la biologia ha un ruolo importantissimo in psichiatria che diventa deleterio quando appunto questo ruolo diventa riduzionista nei confronti degli altri aspetti. E la caratteristica fondamentale della psichiatria è anche quello che la psichiatria ha a insegnare, a mio avviso, a tutta la medicina, sta proprio in questa interconnessione, in questa matrice biopsicosociale che la sofferenza mentale presenta.
Dottor Martini, senta, lei prima giustamente quando ha parlato della divisione che compone appunto le diverse unità territoriali e quindi anche tipologie di intervento nei confronti del paziente, ha accennato ovviamente a temi di natura economica. Il povero psichiatra giustamente le dice conto che deve curare 60-70 persone, un conto che il suo tavolo di lavoro presenta 150 cartelle, 200 cartelle. Come fa questo qua a seguire giustamente tutti i pazienti con la stessa cura, attenzione, dedizione e scrupolosità? È ovviamente impossibile. Quindi è un dato di fatto che la psichiatria, la medicina ovviamente deve fare i conti con l'economia. Adesso ci arriviamo, ma allora io le faccio anche un'altra domanda, visto che per vie traverse siamo arrivati anche al dato economico. Rispetto alla società di Basaglia, la nostra società sta conoscendo un periodo particolare della propria evoluzione, ovvero siamo ormai in una sorta di crisi che molti analisti definiscono permanente e la capacità di spesa di quello che una volta veniva chiamata la cosiddetta media borghesia, insomma, si è ridotta di molto, addirittura alcuni parlano della sparizione di alcune classi sociali e si è riflesso tutto questo in una concezione, insomma, della società che Bauman diceva, la definiva liquida, in cui diciamo alcune figure di riferimento canoniche sono venute meno e diciamo c'è un senso di precarietà, ma non solo lavorativa, ma proprio anche esistenziale. Questi fattori, il fatto di essere sempre in crisi, il fatto di non avere una stabilità lavorativa, sociale, familiare, il fatto che tutto ci sembra così sfuggente, così liquido, così fluido, no? Si riflette in nuove forme di alienazione. Lei ha visto dei disagi psichici anche in una parte della popolazione che magari con un'altra situazione socio-economica non avrebbe affrontato.
Guardi, questa è una domanda in realtà alquanto complessa e a cui è difficile dare una risposta definitiva. In termini generali possiamo dire che ci sono alcune patologie che riflettono direttamente il disagio sociale. quelli che vengono definiti, soprattutto dalla psichiatria anglosassone, i disturbi emotivi comuni, e in cui possiamo mettere anche disturbi d'ansia, azioni reattive appunto a una situazione di stress e di disagio che può avere può vedere la sua genesi sia in ambito familiare che in ambito sociale. Ebbene, questi disturbi sono sicuramente correlati con queste trasformazioni sociali. Ci sono altri disturbi che noi definiamo, almeno in ambito psicopatologico, più gravi, i quali hanno invece una correlazione meno stretta con il disagio sociale, fermo restando che anche questi disturbi sono fortemente plasmati nella loro forma, nella loro manifestazione, dalla struttura sociale. Un paziente schizofrenico dell'inizio del Novecento non ha una sintomatologia e un modo d'essere analogo a un paziente schizofrenico di 50 anni dopo, quest'ultimo non ha un quadro analogo a quello di un paziente della nostra epoca, fermo restando, e questo è un discorso che ci riporta direttamente a Basaglia, fermo restando quanto le patologie gravi fossero condizionate in senso drammaticamente negativo dalla struttura manicomiale. Le patologie più gravi, tipo ad esempio la schizofrenia, sono proprio caratterizzate da un sentimento di vuoto. Ora, se a questo sentimento di vuoto si aggiunge il vuoto dell'istituzione manicomio, è chiaro che la cosa drammaticamente esplode. Poi ci sono altre situazioni ancora, che sono i cosiddetti disturbi di personalità, che anch'essi sono sicuramente condizionati e su cui anche numericamente, quindi sulla loro frequenza, incide la struttura sociale. I cosiddetti disturbi di personalità borderline sono probabilmente una patologia che è favorita dalla nostra struttura sociale, come ai tempi di Freud era favorita la patologia isterica. Non che oggi la patologia isterica sia scomparsa, come alcuni un po' sprovvedutamente sostengono, è tuttora presente, ma sicuramente non è una patologia coerente con il nostro tipo di società ed è dunque meno frequente a vedersi, mentre altri disturbi di personalità, il borderline, il narcisistico, anche purtroppo il disturbo di personalità antisociale, forse, sono più coerenti con il nostro tipo di struttura sociale.
Dottor Martini, una delle ultime eredità anche che rimase dopo la Basaglia, che però recentemente è stata cambiata, sono gli ex ospedali psichiatrici giudiziari, adesso diventati REMS, ovvero le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Visto che abbiamo parlato giustamente di soldi, ma non perché la psichiatria non ci interessi, però per avere applicazione poi reale nella società e impatto nella società, ovviamente deve essere le strutture devono essere finanziate. Queste REMS però stanno dando un po' di problemi. Perché? Perché affidate alle regioni, che ormai abbiamo capito, per il discorso anche che facevamo prima, lamentare perenne crisi e perenne carenza di fondi, le persone, lo dico per chi ci sta sentendo, che sono destinate alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, hanno avuto a che fare con reati penali. Nel 2014 si è cercato di superare appunto il concetto di ospedale psichiatrico giudiziario. Come, per quello che lei ha potuto vedere, per quello che è nella sua esperienza e conoscenza, come viene attuata appunto questo cambio dall'ospedale psichiatrico giudiziario, che presentava veramente delle misure che erano come i manicomi al tempo di Basaglia, e invece queste residenze che vogliono superare il concetto, però trovandosi di fronte alla cronica carenza di denaro, come trovano applicazione appunto nelle pur giuste linee guida del 2014?
Guardi, io non ho un'esperienza diretta di direzione di REMS, ne ho un'esperienza indiretta, soprattutto dall'osservatorio del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, e direi che è un'esperienza, come dire, abbastanza drammatica. Per quanto riguarda la prima parte della sua questione, cioè come si è attuato il superamento, il passaggio dall'OPG alle REMS, bisogna sottolineare che questo passaggio è stato caratterizzato da da uno step intermedio molto importante, cioè tutti i servizi, dipartimenti, pardon, di salute mentale sono stati consultati affinché riprendessero in carico quei pazienti che risiedevano o sostavano in ospedale psichiatrico giudiziario, ma che potevano appunto tornare a vivere, non dico a casa, questo casi molto rari, ma comunque in una struttura residenziale, una struttura residenziale di stampo classico, insomma. Fatta questa riaccoglienza di molti pazienti dell'OPG, alcuni sono stati trasferiti nelle REMS, le quali comunque soprattutto si occupano, ripeto, il mio osservatorio non è dall'interno, quindi anche statisticamente potrei dire delle cose non troppo corrette, ma mi sembra che soprattutto si occupino di nuovi pazienti che purtroppo richiedono un intervento di questo tipo. Allora, cosa succede? Succede che le REMS sono drammaticamente sovraffollate. Succede che pazienti per cui il giudice dispone le REMS devono soggiornare in strutture inappropriate per questo, quali servizi psichiatrici di diagnosi e cura, per mesi e mesi prima di trovare un posto disponibile in una REMS. Ora, perché queste REMS sono così sovraffollate? Ecco, questa è una domanda a cui io non sono in grado di dare una risposta completa, però voglio dirle quello che dal mio osservatorio del servizio psichiatrico di diagnosi e cura ho notato, e cioè che questi ultimi anni, in cui è cambiato molto anche il rapporto tra la psichiatria e l'area giudiziaria, molti pazienti vengono inviati alle REMS con una certa facilità, diciamo così. Ne consegue che nelle REMS, che dovrebbero garantire un trattamento di sicurezza, oltre a pazienti che, ahimè, purtroppo ne hanno bisogno in quanto effettivamente presentano un alto grado di pericolosità sociale, ci sono poi altri pazienti che forse potrebbero essere destinati a strutture residenziali più standard, più classiche. Questo, unitamente al fatto che le strutture sono state create in numero molto troppo limitato, determina un sovraffollamento drammatico e quindi un cattivo funzionamento dello strumento.
Dottor Martini, un'ultima domanda. In questi giorni, quindi abbiamo detto che ricade il quarantennale appunto della legge Basaglia, si è molto parlato e della figura del benemerito psichiatra e degli effetti della sua legge. Io invece l'ultima domanda che le vorrei fare riguarda il futuro, cioè secondo lei che cosa bisogna fare, quali sono gli step da intraprendere, insomma, per dare non solo piena attuazione allo spirito un po' che poteva animare quella legge, insomma, che ha 40 anni, ma soprattutto per migliorare un servizio ed essere più presenti vicino al cittadino e al territorio in un momento, e questo è emerso dalla nostra chiacchierata, in un momento in cui per diversi motivi, non solo biologici, come giustamente le ricordava, ma anche per diversi fattori, insomma, sociali, economici, eccetera, la figura dello psichiatra, dello psicologo, dello psichiatra e, insomma, delle unità territoriali servono un po' più che mai, anzi, in questo momento, per accompagnare appunto il cittadino durante il suo percorso.
Guardi, in prima battuta verrebbe un po' amaramente da dire il futuro è dietro di noi, nel senso che se noi avessimo la forza economica per tornare alla situazione in cui eravamo, mi riferisco a Roma, in cui eravamo 10 anni fa, questo già sarebbe un grosso passo avanti. Dopodiché Sicuramente per guardare al futuro è importante un'attenzione privilegiata, come alcuni dipartimenti di salute mentale, tra cui appunto senz'altro quello della Roma 1 a cui io appartenevo fino a pochi mesi fa, stanno facendo, un'attenzione privilegiata all'adolescenza e più in generale al momento dell'esordio del disturbo psichico, perché curare soprattutto un disturbo psichico grave, cioè una psicosi, sin dall'esordio, ma questo è una legge, tra virgolette, che vale anche in tanti altri campi della medicina, è sicuramente molto più produttivo che curare un disturbo psichico grave dopo che si è trascinato a destra e manca per qualche anno. Quindi l'importanza del lavoro, ad esempio, con i medici di medicina generale, su cui tanto insiste la psichiatria anglosassone, ma su cui tanto abbiamo insistito anche noi, fermo restando che qui in Italia la figura del medico di medicina generale è meno forte, diciamo così, di quella che nei paesi anglosassoni. L'importanza comunque del raccordo con questa figura, oltre che con gli istituti scolastici, ad esempio, per individuare appunto le situazioni di esordio di disturbo psichico e intervenire rapidamente. Oggi qui a Roma si dà molta importanza alla Casa della Salute, giustamente la Casa della Salute è un luogo, è molto più di un ambulatorio, è un luogo in cui appunto interagiscono o dovrebbero interagire per appunto i rappresentanti della medicina specialistica e anche il centro di salute mentale, che nella Casa della Salute ha una sua diramazione, diciamo così, con i medici di medicina generale. Certo, anche questa trasformazione, che potrebbe essere altamente significativa perché è, come dire, un ingresso facilitato del cittadino nel mondo della medicina e nel mondo della salute e nel mondo della salute mentale, rischia poi di essere un bluff se non ci sono le forze economiche per attuarlo seriamente.
Bene, dottor Martini, io la ringrazio per essere stato nostro ospite qui ai microfoni di Radio Città Aperta.
Grazie a lei, arrivederla.
E dopo questa lunga chiacchierata col dottor Martini, che ricordiamo ha diretto dal 94 l'unità territoriale del Dipartimento di Salute Mentale Roma 1 e dal 2015 è stato direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santo Spirito, è venuto il momento di una pausa musicale. Noi ci risentiamo tra qualche minuto.